la prima cosa che mi veniva in mente mentre ero seduto è come c'è una cosa che non si vede ma che è una realtà. Ed è questo collegamento così forte tra un uomo e una donna che si sposano. E non è una cosa che si può creare. E quindi la sensibilità che ha avuto Pietro, prendo adesso Pietro, permettimi questo, questa sensibilità che ha avuto per la moglie è davvero la realizzazione di quel verso che è scritto nella Bibbia, e ve lo leggo. L'uomo disse: questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Quindi quando ha toccato Maria, Pietro, come se toccasse se stesso, è vero? È bellissimo questo. È una cosa che non si può vedere con gli occhi, ma lo si realizza. Ed è questo è quello che succede, la Bibbia ha sempre ragione. Quando un uomo e una donna vengono uniti dal Signore, si realizza questo. E oggigiorno tutto sta attaccando il sistema di Dio, quindi ringraziamo il Signore per queste cose, per questi esempi. Questo non è però l'argomento di cui parleremo oggi. Volevo solo prendere questo perché è un esempio bellissimo quello che è successo di sensibilizzazione. E quindi grazie a Dio che c'è ancora questa realizzazione nella propria vita. Quello di cui vorrei parlarvi, riprendendo un po' il tema nel passato che abbiamo già toccato, non dell'armatura ma della difesa. Ricordate, l'armatura serviva a difenderci come credenti. Oggi vediamo un'altra parte di come difendere noi le nostre vite e di come realmente vivere in questa, con questa difesa. Oggi parleremo appunto di torri, baluardi. In particolar modo abbiamo questo verso che è il Salmo 27,1, se vogliamo prenderlo insieme, che è il nostro versetto di riferimento. Salmo 27, versetto 1. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita. Di chi avrò paura? Baluardo, rifugio, fortezza. Ecco cosa ha realizzato qui il salmista scrivendo di Dio. Noi pensiamo a Dio che è spirito, è colui che ci ascolta, colui che realizza delle cose straordinarie. Qui Davide lo vede come un rifugio. E cosa vuol dire? Vuol dire che Davide in certe occasioni non correva verso una persona che potesse aiutarlo, non correva verso il suo popolo che potesse difenderlo, ma la prima persona o il primo rifugio che lui usava, dove usava andare, era Dio. Si immergeva in Dio, si nascondeva in Dio e si faceva proteggere da Dio. Cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che quando era preso e soppresso da paure, oppressioni e da incertezze, cosa faceva Davide? Si fermava un attimo, sicuramente da solo con il suo Dio, e ne parlava con lui e chiedeva a lui l'intervento e la salvezza. Per questo Dio poi realizzava dentro di lui o intorno a lui la salvezza. E lui infatti, dopo aver realizzato che è questo, diceva proprio questo: il Signore è la mia luce. Lui mi chiarisce la realtà. Da quello che mi sta succedendo, poteva forse dire Davide, io non riesco a capire perché o come faccio a uscirne fuori. E Dio chiariva a lui le cose. E poi lo tirava fuori. È per questo che ha scritto: Dio è la mia luce, è la mia salvezza. E lui comprende, e questo è il mio Dio, di chi temerò? Il Signore è colui nel quale io mi rifugio e tutta la mia vita è protetta. Ecco perché dice: il Signore è il baluardo della mia vita. E di chi avrò paura? Non c'è niente di simile a Dio. Ci sono delle parti della Bibbia in cui si parla di torri, e noi vedremo insieme oggi brevemente che potrebbero forse essere delle torri che abbiamo anche forse chiare nella nostra vita, che si sono create. Allora, le torri nella Bibbia servivano, quando venivano costruite, noi ne abbiamo forse un'immagine quando vediamo i castelli, no? Ci sono le mura e poi ai lati venivano costruite queste torri rotonde, no? Non quadrate molto spesso. Quelle venivano solo per mantenere o i muri oppure per abbellire la struttura, ma quelle rotonde riuscivano a far guardare tutti gli angoli. Le avete mai notate in questo senso? E quindi perché questo? Perché lì dentro si nascondevano i soldati che avevano un buon occhio, erano dei soldati speciali e anche sapevano colpire, dei cecchini erano. E quindi loro guardavano e proteggevano. Questa era la torre dove erano quelli che proteggevano. E quindi nella Bibbia è anche la stessa cosa. E quindi questi soldati, o quelli che proteggevano, spesso avevano anche altri collaboratori, soldati che lavoravano con loro, che avvertivano e camminavano sulle altre parti del muro che collegavano le altre torri. La parola torre forse vi viene più in mente quando dico torre di Babele, no?
Fortezza.
Fortezza, sì. Lì si concentravano tutti perché volevano da sopra guardare e dominare. Infatti questo faceva chi stava dentro la torre, guardava in lontananza il nemico prima che arrivasse. E così avvertiva e si preparavano. Oppure Torre Eiffel. Si dice così in tedesco? Come si dice in tedesco? Torre?
Eiffelturm.
Yeah? Sono nomi che, no? ci suonano familiari. Sapete, c'è un uomo che è un po' sta cercando di fare, ha un progetto molto molto grande, è un giapponese e vuole fare ricostruire la torre di Babele, alta 10 chilometri, ha detto che ci vogliono 150 anni, e c'è già un'idea, è incredibile ma c'è. Non pensavo fosse vero, però è vero, c'è un uomo con un nome e cognome che ha intenzione di fare queste cose, è incredibile. Quindi la cosa che è successa nell'Antico Testamento, o questa che conosciamo noi dalla storia, le torri e così via, sono molto attuali. Non so se vi ricordate anche le torri gemelle. Vedete, adesso il nome torre ha qualcosa di familiare, no? Quindi sono tutti termini che hanno a che fare con questi concetti, guardare, ammirare, governare.
Yeah? Yeah.
Adesso leggiamo una parte della Bibbia dove ci parla di una torre, ne fa solo un accenno, e poi vedremo altri brani. Incominciamo ad andare in Matteo capitolo 21. Ed è una parabola. Udite un'altra parabola, versetto 33, scusate. C'era un padrone di casa il quale piantò una vigna, ne fece intorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Poi l'affittò a dei vignaiuoli e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servi dai vignaiuoli per ricevere i frutti della vigna. Ma i vignaiuoli presero i servi e ne picchiarono uno, ne uccisero un altro e un altro lo lapidarono. Da capo mandò degli altri servi in numero maggiore dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Finalmente mandò loro suo figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i vignaiuoli, veduto il figlio, dissero tra di loro: costui è l'erede. Venite, uccidiamolo e facciamo nostra la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaiuoli? Essi gli risposero: li farà perire malamente quei malvagi e affiderà la vigna ad altri vignaiuoli, i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo. Ora, questa parola qui dentro ha la sua importanza. Lì prendiamo la storia. c'è una vigna, ci sono dei lavoratori chiamati vignaiuoli, c'è un padrone che va via e lascia questi vignaiuoli. Viene costruita anche una torre perché probabilmente, come succede nelle campagne, c'è qualcuno che non si sta al posto suo e viene per rovinare o rubare. Non so quanti di noi hanno l'esperienza, ma quando io ero più ragazzo e si lavorava d'estate in campagna, succedeva spesso che si lasciavano dei guardiani, perché potevano venire qualcuno o per rovinare il raccolto o per rubare il raccolto. E quindi c'erano almeno due o tre che con un, si chiama baracchino, no? Un walkie-talkie, si dà un avviso, perché se vedevano qualche luce in più si avvisavano e la cosa era un po' seria. E quindi c'è bisogno di guardare le proprie cose. E qui il padrone della vigna ha pensato bene di costruire la torre, perché forse poteva venire qualcuno. Ma in questo brano non è il nemico che arrivava il problema, ma i vignaiuoli, quelli a cui aveva affidato la vigna. Incredibile. Non è che il padrone non lo sapesse. In questo caso è chiaro, qui si parla del Signore che viene poi mandato, prima i suoi profeti, i suoi servi, che vengono rifiutati. Ma il problema sono i vignaiuoli, cioè dentro quelli che dovrebbero difendere la vigna. Da lì suscitano o escono quelli che rovinano il raccolto. Nel Nuovo Testamento abbiamo una cosa del genere. E questo non so se può succedere qui, ma è successo in altre chiese, che probabilmente può uscire all'improvviso. Può uscire non vuol dire che nasce in mezzo a noi, ma che in qualche maniera frequenta e dopo un po' esce fuori quello che è realmente. E vi posso dire per esperienza personale che era in mezzo, queste persone erano in mezzo agli altri, e ogni tanto in privato, in segreto, maturavano qualcosa con qualcuno della Chiesa. Falsi. Falsi. Cosa vuol dire? Che anche la Chiesa ha bisogno di essere protetta. Ha bisogno di questa torre. Noi vedremo oggi che cos'è questa torre. Allora, una torre per la Chiesa sono i responsabili della Chiesa. Sono loro quelli che guardano, no? No? Per questo Dio li ha messi, va bene? Quindi è buono pregare il Signore che siano con gli occhi sempre ben aperti. Yeah? Quindi è interessarsi che si è insieme e che si difenda insieme la Chiesa. E quindi individuare coloro che non camminano per la Chiesa, con la Chiesa, è importante. La difesa è importante. Vogliamo un secondo brano, Luca capitolo 13. Versetto 4. Ah, scusatemi, leggiamo dal versetto 1. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Gesù rispose loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sui quali cadde la torre in Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Ora può succedere nelle nostre vite che si costruiscono delle cose, si costruiscono averi, posizioni, si costruiscono veramente delle cose su cui contare. E poi dopo un certo periodo non funzionano. Si dice non funzionano, cioè non durano per molto tempo. E qualcuno li addita. E dice, ah, ecco perché. Quindi ci sono quelli che sono così di carattere, che appena vedono un errore in qualcuno, non lo incoraggiano, lo tirano su, ma lo additano. Ah, sì, ecco perché. Perché sicuramente non eri tanto buono. Perché sicuramente sei stato più peccatore. E Gesù dice, no, no, non pensiate perché se cade qualcosa è perché loro siano più peccatori degli altri. In questo caso Gesù dice: c'è sicuramente una situazione da risolvere, loro ne avevano bisogno di risolvere, ma se fate ugualmente anche voi, non avrete sicuramente anche la stessa sorte. Quindi non li imitate, quello deve essere un esempio. Questo vuol dire che con Dio la giustizia è giustizia, il peccato è peccato. E sono contento di aver sentito oggi un fratello a Ruchheim che diceva, che condivido pienamente, Dio non ha questo modo di fare di chiudiamo un occhio, facciamo finta di niente. Dio non ha questo modo di fare. Quindi se noi pecchiamo contro il Signore, automaticamente viene una conseguenza. È per questo che la legge di Dio ci viene presentata, perché noi la possiamo guardare e mettere in pratica. Non possiamo pensare, non è successo niente, quindi il Signore ha chiuso un occhio, perché mi vuole bene. Dio non sorvola sul peccato, Dio non fa parzialità, dice la Bibbia. Dio non ha dei figli che preferisce agli altri perché siano migliori. Non cerchiamo di accaparrarci la volontà di Dio dicendo: Signore, guarda, ho fatto questo per te, guarda com'è bello. Vuol dire: guardami meglio, no? Cioè, fai qualcosa di più per me. Dio non fa questo. Anzi, disse ai discepoli: quando fate qualcosa, dite sempre: siamo stati in dovere di farlo. E quindi questa torre è stata un esempio, una torre che è stata costruita, edificata, a un certo punto è caduta. È inutile stare a chiedersi il perché, come è stata fatta. Sicuramente qui l'insegnamento è: ricordati dove sei caduto e non ripetere le stesse cose. Ricordiamoci dove siamo caduti e non ripetiamo, perché se a qualcuno è successo qualcosa a causa del suo peccato, se facciamo la stessa cosa succederà anche a noi la stessa conseguenza. Luca 14, 28 a 30. Dal versetto 26, scusate. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Abbiamo dovuto leggere quello che c'era prima perché è collegato questo. Ora qui il Signore dice: c'è qualcuno desideroso che vuole coprirsi o costruirsi una torre, una sicurezza dove rifugiarsi e dire: ecco lì io sto bene, tranquillo, me la voglio costruire. E quale potrebbe essere questa torre che mi difende la vita? Beh, potrebbero essere le torri formate da soldi. Beh sì, con quelle io sono sicuro, vero? Se c'è una crisi ne ho abbastanza, per me questa è un posto dove rifugiarmi, è vero? Per alcuni c'è così tanta sicurezza che sono con una mano allungata e una ritirata, si dice, no? Cioè, in realtà non si lasciano andare su queste cose, se le tengono strette. Nella Bibbia, nel Cantico dei Cantici, lei dice a lui: il tuo collo è come una torre. E nell'uomo anche la donna può trovare la sua sicurezza, no? E sentirsi sicura. Appena viene meno questa realtà, si potrebbero sentire di paure, no? Insicurezze. Ma costruire una torre, se si ha il desiderio di farlo, comporta un impegno. E bisogna fermarsi e cercare di capire come calcolare bene le cose. Sicuramente l'impegno è non iniziare una cosa che ti dà sicurezza senza portarla a buon fine, senza portarla fino alla fine a compimento. Quindi se tu vuoi una torre che ti rassicuri, non iniziare a costruire. perché se la costruisci a metà, quella torre non ti assicurerà nessun rifugio, nessuna protezione. Per alcune persone, sapete, noi, io lavoro ancora con la mia ditta elettrica e vi parlo di una storia vera. Siamo stati a lavorare in una villa di un industriale a Mannheim. Vi posso dire anche il cognome, non il nome, perché sono comunque cose private. Signor Pakowski, questo signore è stato un miliardario e ha costruito la sua casa iniziando con una spesa di 12 milioni di euro. È finita, è quasi finita ancora dopo 2 anni, che è arrivata sui 18 milioni di euro. È strapiena di telecamere. Le vetrate sono, credo siano 8 centimetri. E forse di più, ma realmente tanti, tanti soldi. Questo signore è venuto giovedì sera da noi, eravamo su, all'ultimo piano, io con altri operai, e viene e ci guarda. E lui era interessato ai minimi dettagli. Aveva già, per darvi ancora un'idea maggiore di lui, aveva già una villa del genere, quasi uguale, non con lo stesso prezzo, però aveva una villa così grande a Heidelberg, già, ed è una famiglia con 2 figli. La sua casa dove noi stavamo lavorando era di 840 metri quadri. Sì, più o meno, vero? La mia pure. Questo signore è venuto il giovedì da noi, il giorno dopo aveva 45 anni, e vi dico bene aveva, perché è venuto giovedì, il giorno dopo ci hanno detto che era in ospedale, e lunedì non c'era più sulla terra. Sì. Sono venuti i suoi figli a vedere come proseguire i lavori, e hanno detto, noi non ne capiamo niente. Hanno lasciato in mano a un responsabile e porta lui avanti i lavori. Questa era la sua torre di sicurezza, piena di telecamere, e le finestre che erano a prova di qualsiasi pistola, qualsiasi cosa. Nella nostra vita, quale crediamo sia la nostra torre in cui ci rifugiamo? Cos'è che cerchiamo di più? Sapete, la prima persona a cui noi pensiamo, facciamo subito un aiuto, un'applicazione pratica. I bambini appena stanno male e piangono, cosa gridano di più secondo voi?
Mamma.
Mamma. Perché gli uomini dicono anche che i bambini chiamano mamma? Perché anche loro da piccoli lo hanno detto. Quindi è un ripetersi nella storia, no? I figli chiamano sempre di più la mamma. Perché c'è un rapporto particolare, chiaro, dobbiamo ammetterlo, e non è uguale a qualcun altro, non è uguale a quello dei papà, senza togliere la responsabilità. Ma poi è chiaro che il papà ha un'altra responsabilità. Ma la prima persona nella quale loro si sentono più al sicuro è la mamma. Qual è la cosa in cui noi ci sentiamo più sicuri? C'è un altro collega che lavora con me, e lui è adesso pensionato. Ha lavorato veramente, io non ho mai visto un uomo così, posso dire che non penso che si incontra facilmente. E lui lavorava con noi le sue 8 ore, aveva anche una piccola ditta, e ogni giorno, dopo il lavoro, per circa 10 anni e di più, dopo il lavoro, fino al sabato, qualche volta anche la domenica, lavorava fino alle 10 di sera. E gli ho chiesto ultimamente, che siamo stati da questo signor Pakowski in questo cantiere, e dice, e adesso tu cosa pensi di fare? Guardandoti indietro, cosa pensi? Sapete, un uomo che non conosce Dio, è un religioso, un ortodosso, però lui disse, ho perso tempo. Adesso sto cercando di recuperare con i miei nipoti. E quindi anche con i miei figli. Ha lavorato veramente tanto, era incredibile. E lui ogni giorno lavorava, ma lavorava veramente. E tornava a casa sempre tardi, non aveva tempo assolutamente per la sua famiglia. Oggi si ritrova a dire, ho perso tempo. Quali sono le cose che vogliamo difendere nella nostra vita e cosa siamo disposti a spendere per difenderla. Oggi ci sono nelle case tante assicurazioni, come si chiamano? Come? Sì, anche vigilanze, no? Che vengono a guardare. E quindi come non si può pensare che la cosa più importante che dà noi sicurezza è la casa o le proprietà terrene? E cosa pensa Dio? Cos'è per Lui anche? Sapete, anche Dio ha la cosa più... c'è stata una cosa molto importante per Dio che nel quale Lui ha investito la sua cosa migliore. Suo figlio. Suo figlio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. Dio ha voluto investire tutto se stesso, la cosa migliore che aveva, per chi non poteva garantirgli un bel niente. Cosa potrebbe essere per noi? La famiglia, i figli? E forse la Chiesa? Il nostro rifugio nel quale noi ci rifugiamo? E forse Dio? È Dio realmente la nostra difesa, la nostra torre nel quale noi ci rifugiamo? E appena succede qualcosa noi corriamo da Lui, lasciamo tutto e diciamo: Signore, intervieni. E questo è quello che facciamo? Questa è una domanda per noi, per riflettere, è un incoraggiamento a dire: se non è così e dobbiamo essere realistici con noi, dobbiamo assolutamente cambiare, perché le torri dove noi ci rifugiamo non servono un bel niente. Il nemico viene, ci attacca, ma noi non abbiamo alcuna difesa. Costruire, come dice, ve lo leggo io, come dice Gesù, vuol dire ascoltare e mettere in pratica. È così, è molto chiaro nella Bibbia. Costruire una difesa vuol dire ascoltare e mettere in pratica. Lo dice, e ve lo leggo io, Matteo 7:24. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Ora, se Dio è il stato, il baluardo per Davide, cosa ho bisogno di costruire io? È già tutto fatto. La mia base come cristiano ce l'ho, è Gesù Cristo. E su quella base devo costruire, vero? E se Dio è una torre già costruita, già pronta, nel quale io mi devo solo rifugiare, cosa devo fare io? Devo ancora costruire qualcosa? È una domanda. Devo costruire un rapporto con Dio. Dio è colui che prende e difende la mia causa, se è nella sua volontà, è chiaro. Non può difenderti se tu te le vai a cercare, o ce le andiamo a cercare, scusatemi, ho sbagliato a dire tu, ce le andiamo a cercare. Non possiamo pensare che Dio dice: va bene, ti difendo lo stesso, tu non avrai più conseguenze di quello che hai fatto. No. Quindi non andiamo a cercarcele. Non usciamo fuori dalla torre. Non pensare di chiedere aiuto a qualcun altro. È Lui che mi difenderà, o lei mi difenderà, e questo mi difenderà. È il Signore la nostra torre? È il Signore colui che ci protegge? È Dio il Signore il nostro baluardo? Sapete, costruire sulla roccia è una volontà di Dio anche. Costruire su Cristo è la volontà di Dio, quindi dobbiamo costruire qualcosa. Ma costruire vuol dire, in questo caso, cercare di far emergere la persona di Cristo. Sapete, ci saranno di quelli come noi che costruiranno, o coscienti o non coscienti, o capendo quello che si sta facendo oppure no, noi costruiremo, anche senza fare niente, abbiamo costruito qualcosa di sbagliato, inutile. Capite? E allora la Bibbia dice, attraverso Paolo ai Corinzi, che c'è un modo di costruire su Cristo, e lo abbiamo visto una volta insieme. E qualcuno di noi può perdere tempo. Infatti solo pensando di farlo per esperienza, per consiglio o per suggerimenti, di altri. Si può costruire come se si costruisse con paglia, con fieno, con legno, inutilmente, perché queste cose verranno provate e non scamperemo da questo. Però se uno costruisce secondo gli insegnamenti di Cristo, ecco perché costruire su Gesù, cioè sui suoi insegnamenti, è indispensabile per non perdere tempo, è quello che rimarrà. E quindi qual è la prima cosa da capire? Prima di tutto io non devo costruire i nuovi insegnamenti di Dio, già sono già belli e scritti. E questo che devo fare allora? Edificare gli altri, per esempio, su Gesù Cristo. Edificare la mia vita su Gesù Cristo. E quindi devo stare attento a non dire: è la mia casa, il mio baluardo, la mia torre sicura che mi difende se c'è crisi economica. È il mio amico dottore che so dove andare se c'è una malattia. È il mio amico tal dei tali, o il mio parente che mi può aiutare se ho delle difficoltà. No, il Signore è il mio baluardo. Ecco perché Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Erano così uniti l'uno con l'altro che c'era poco da fare per distaccarli, soltanto il peccato. Purtroppo a Davide è successo, ma le cose sono state subito risanate. Però ricordate, in quell'occasione il peccato ha avuto il suo percorso. E Dio, quando è serio, è molto serio. Quindi non proviamo il Signore. Non cerchiamo di pensare che chiude un occhio nella nostra vita e che se nessuno ci ha visto la scampiamo. Non la scampiamo. Quindi corriamo subito in questo rifugio e chiediamo al Signore: Signore, puliscimi, perché se il problema di comunicare con te, di essere in comunione con te, è il mio peccato o i miei peccati, Signore, toglili, perché voglio essere libero di avvicinarmi a te e sapere che non c'è nessun impedimento e che non sono fuori dalla porta, ma che sono vicino a te. Una cosa ho chiesto al Signore, è quella ricerca, di abitare nella casa dell'Eterno tutti i giorni della mia vita. Bellissimo, no? Questa è la cosa migliore da chiedere. Lì, dove sta Dio, voglio esserci anch'io. Così, cari miei, preghiamo il Signore che ci aiuti a capire che il rifugio è Lui e che lo facciamo e che costruiamo la nostra vita camminando con Dio e sugli insegnamenti di suo Figlio. Amen.